Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo questa settimana perseverando nella preghiera per la pace e unendoci alla preghiera delle chiese per la comunione fra tutte le chiese.
Dal libro del profeta Ezechiele, al capitolo 14, i primi 11 versetti. Vennero a trovarmi alcuni anziani di Israele e sedettero dinanzi a me. Mi fu rivolta allora questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, questi uomini hanno posto i loro idoli nel proprio cuore e approfittano di ogni occasione per peccare. Mi lascerò consultare da loro? Parla dunque e di loro. Dice il Signore Dio: a chiunque della casa di Israele avrà posto i suoi idoli nel proprio cuore e avrà approfittato di ogni occasione per peccare e verrà dal profeta, io, il Signore, risponderò in base alla moltitudine dei suoi idoli. Così raggiungerò il cuore della casa di Israele che si è allontanata da me a causa di tutti i suoi idoli. Riferisci pertanto alla casa di Israele. Dice il Signore Dio: convertitevi, abbandonate i vostri idoli e distogliete la faccia da tutti i vostri abomini, poiché a chiunque della casa di Israele e a ogni straniero abitante in Israele che si allontana da me e pone nel proprio cuore i suoi idoli e approfitta di ogni occasione per peccare e viene dal profeta a consultarmi, io stesso, il Signore, risponderò. Distoglierò la faccia da costui e ne farò un esempio proverbiale e lo sterminerò dal mio popolo. Così saprete che io sono il Signore. Se un profeta si inganna e fa una profezia, io, il Signore, lascio nell'inganno quel profeta. Stenderò la mano contro di lui e lo cancellerò dal mio popolo Israele. Popolo e profeta porteranno la pena della loro iniquità. La pena di chi consulta sarà uguale a quella del profeta, perché la casa di Israele non vada più errando lontano da me, né più si contamini con tutte le sue prevaricazioni. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
Forse ci può essere da discutere sulla traduzione, però non sono sicuro. Al versetto 3 e anche successivamente c'è un'espressione: hanno posto i loro idoli nel proprio cuore. Sì. La formula ebraica è vicina, vuol dire pensare, ricordare, meditare, far salire, è un'espressione un po' poetica, far salire nel cuore, far salire sul cuore. Significa ricordare essenzialmente, quindi penso che possa andare bene. Riguarda cioè il pensiero.
A me del libro di Ezechiele ha colpito proprio questa cosa della testa e del cuore, perché nella Bibbia dice Dio tantissime volte che Israele ha la testa dura. È un popolo di dura cervice o comunque un popolo ribelle. E, però quando fa la profezia, io penso che si riferisca a Gesù, quando dice metterò dentro di voi un cuore di carne. Comunque, quando dice io cambierò questa situazione dandovi un cuore di carne, non dice vi cambierò la mente, che è dura. Lui dice, cambierò direttamente il vostro cuore. E mi viene in mente il fatto che noi comunque con la nostra mente plasmiamo il nostro cuore, con i nostri pensieri. E quindi quello che noi, c'è una stretta relazione fra la mente e il cuore. E quando rendiamo duro il cuore, impediamo ai nostri pensieri, anche a quello che sentiamo o a quello che vediamo, di influenzarlo. Mettiamo come una barriera fra la mente e il cuore. O addirittura impediamo ai nostri sensi di vedere per avere dei pensieri retti. Insomma, ho pensato così.
Due cose. La prima è questa. Mi sono fermata soprattutto sui versetti dal 9 all'11 e mi sono parsi una sorta di minaccia al profeta da parte del Signore. Il profeta si trova davanti agli anziani che non hanno, che hanno posto i loro idoli nel proprio cuore e che lo vanno a consultare. E mi pare che qui, in questa seconda parte della pericope, appunto, il Signore metta in guardia il profeta dal non ingannarsi, dal non, come dire, andare dietro a costoro che vengono a consultarlo senza un cuore ben disposto. Mi ricordava quando nei capitoli precedenti abbiamo sentito il profeta dire: la mano del Signore era su di me. Cioè, la profezia, il ruolo del profeta è veramente sempre un ruolo pesante, coinvolto nella fatica sia di Dio che nel rischio del popolo. Questa era la cosa. La seconda è che notavo la differenza fra al versetto 8, così saprete che io sono il Signore, questo sapere, quindi mi sembra si possa dire riconosciate, che io sono il Signore, e a tono di minaccia, distoglierò, sterminerò, così saprete che io sono il Signore. Invece l'espressione saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio ha il tono della consolazione, della benevolenza.
Ma io sono stata fermata appunto da questo versetto 3, anche versetto 4. Comunque qui si tratta, mi sembra, degli anziani del popolo, cioè esiliati. Allora sembra voler dire che malgrado forse non ci sono più, come dire, un culto agli idoli, però gli idoli sono nel loro cuore, sono rimasti nel loro cuore, appunto ricordano, c'è questo ricordo profondo che arriva fino al cuore. E poi il versetto 4, non so se si può tradurre, dice la seconda parte, cioè quando dice io il Signore risponderò, la traduzione dice in base alla moltitudine dei suoi idoli. Non so se si può tradurre io il Signore risponderò malgrado la moltitudine dei suoi idoli. Così raggiungerò il cuore della casa di Israele che si è allontanato da me. Queste anziane hanno ancora gli idoli nel cuore, appunto in mano. Cioè vuol dire che l'idolatria è veramente, ha raggiunto le profondità del loro essere. Però il versetto 5 appunto mi faceva molta impressione, perché dice, appunto, intendendo malgrado la moltitudine di questi idoli che ancora sono nel cuore, io risponderò, così raggiungerò il cuore della casa di Israele che si è allontanata da me. Cioè il Signore non si rassegna e continua, appunto procede anche attraverso il giudizio appunto svela il peccato per ricondurre a sé, appunto convertitevi, abbandonate i vostri idoli, dice. Insomma, mi sembrava molto, anche molto bello questo, questa insistenza del Signore sul, come dire, denunciare l'idolatria, ma per sanarla.
E non viene detto il motivo di questa consultazione di questi anziani, forse una richiesta sulla durata dell'esilio, quando sarà la liberazione, vedendo proprio che la mano del Signore si sta facendo molto pesante, quindi una richiesta di una bella notizia. E invece Ezechiele non risponde, Ezechiele, il Signore non risponde a questa domanda, ma appunto, come è stato sottolineato adesso, il Signore invece è un richiamo alla conversione, fa tutto un altro discorso il Signore, non risponde, anche perché Dio parla, però sa anche tacere quando la richiesta è doppia, insomma, questi anziani non hanno abbandonato Dio, ma contemporaneamente hanno anche appunto questi idoli, forse nelle loro case, insomma una religione, ecco, che Dio non può parlare in una situazione del genere, ecco, però parla appunto perché annuncia la conversione. E fa impressione anche che se questo profeta si lascia ingannare, dice che non so se è giusto, che è Dio stesso che lo lascia ingannato, e quindi non so, che la colpa ricade, è del profeta che si è lasciato ingannare e dà una risposta non adeguata a quello del pensiero del Signore. Ma è anche appunto una colpa che ricade sul popolo. E questo fa molta impressione, perché il Signore dice: ti sradicherò dalla terra, ti sradicherò dal mio popolo e porterete la colpa entrambi. Ecco, cioè, pensavo essere esclusi in quel momento dalla comunità è un po' come morire. Il Signore annuncia questa cosa. Ma è appunto perché poi dopo può concludere alla fine, dice, perché io voglio che il patto, ecco, si compia, voglio che si realizzi che io sono il vostro Dio e voi sarete il mio popolo, siete il mio popolo. Questo è poi il discorso ultimo di Dio.
Non ho capito questo brano, soprattutto chiederei le interpretazioni possibili del versetto 9, come che ha già toccato adesso Giovanna. Non riesco a capire cosa vuol dire se un profeta si lascia sedurre. Il commento che ha fatto Teresa ai versetti 4 e 7, risponderò io. Io l'avevo interpretato, e non so se sia possibile, qui bisognerebbe essere in grado di percepire proprio la retorica nella lingua originale, io non sono in grado. Dice: qualunque israelita avrà innalzato i suoi idoli nel proprio cuore, sono io che rispondo, cioè non è il profeta, a lui rispondo io e rispondo col giudizio, io ho inteso così. E poi quasi che il profeta, in questo caso estremo in cui uno che è idolatra e ha il coraggio di venire insieme a consultare il Signore, il profeta, se si lascia sedurre, cerca di rispondere lui forse, quando invece il Signore dice rispondo io direttamente. Allora giudico anche il profeta, però non sono sicura, perché poi non tutti i conti tornano. Un'altra cosa che mi ha colpito è che E qui il Signore si rivolge non solo agli israeliti, ma anche a quelli che abitano in Israele insieme agli israeliti. Dice più di una volta: chiunque israelita o anche qualunque straniero abitante in Israele che si allontana da me. Questo mi sembra da sottolineare, perché se è in negativo è anche in positivo, cioè se il giudizio raggiunge anche gli stranieri che abitano in Israele, significa che insomma Dio guarda anche a loro e anche di loro è geloso.
Non so se è utile, ma anch'io è andato in questa direzione di Sara su questi versetti, anche se l'interpretazione di Suor Teresa effettivamente rilevante. Mi ero immaginato questa scena qui, avevo cercato di immaginarmi la scena, cioè i notabili vanno dal profeta, sono qualcuno, qualcuno questo gruppo, anche secondo un po' la vicenda storica, il gruppo degli anziani, e per così dire Dio prende lui l'iniziativa, non è che parla, ma non si sa cosa pensi il profeta della richiesta specifica che viene fatta e di cui non si parla. Effettivamente, come dice Suor Giovanna, prende lui l'iniziativa e pone questa questione, cioè a chi ricorda ancora questi idoli in cuore lui non risponde, cioè lui risponde a partire dalle condizioni del cuore di chi gli parla, quindi non tratta neanche dell'argomento che è stato posto dagli anziani. C'è, come per così dire, una preclusione. Io l'ho letta, almeno l'ho letta così, parlo qua a partire dal cuore di chi mi sta consultando, quindi a questi non rispondo, proprio perché parlano a partire da questa situazione idolatrica, e a questi effettivamente rispondo io, non rispondo tramite il consulto del profeta. Quindi mi ero fatto un po' questa, ero andato su questa pista, insomma, su questa linea, ma capisco che la cosa può essere interpretata diversamente.
Cerco di continuare un po' quello che è stato già detto sia dalla Giovanna che anche da Maurizio riguardo appunto a questo testo, il quale non specifica quale consultazione o quale domanda sia stata rivolta al profeta, il quale naturalmente approfitta dell'occasione per attaccare la mentalità idolatrica della casa di Israele. Naturalmente questa allusione all'idolatria può essere stata provocata dai comportamenti da parte del popolo, e di cui il profeta però è a conoscenza e nei confronti dei quali non si preoccupa di dare spiegazioni, perché lui pensa che il peccato, quando è commesso, sia già spiegazione a se stesso. È poco probabile, cioè è probabile, che gli anziani abbiano addirittura adottato nei confronti di Ezechiele lo stesso tono cinico adottato dagli interlocutori di Geremia, descritto al capitolo 44 del suo libro. E non è escluso che che i discorsi fra il profeta e gli anziani si orientino a certe pratiche superstiziose, o forse anche sulla possibilità di offrire sacrifici al Signore in terra straniera. Questa azione sarebbe naturalmente, questo culto, il profeta lo rifiuta categoricamente perché sarebbe celebrato su una terra pagana, parliamo in terra non sacra rispetto ad Israele. Ezechiele inoltre insiste anche sulla libertà e responsabilità individuale, perciò Dio non si servirà più soltanto del profeta per dare risposte.
Ma io penso che qui ci sia un monito rivolto non solo a quegli anziani, ma a tutta la casa di Israele, come dice al versetto 6, perciò di alla casa di Israele, così parla il Signore Dio, tornate, allontanatevi dai vostri idoli, distogliete le vostre facce da tutte le vostre abominazioni. È un monito rivolto a tutta la casa di Israele perché sappia che dal profeta e comunque dalla parola di Dio ci può essere solo questo esito, cioè riconsiderare tutta la propria vita e tornare al Signore, fare teshuvah. Questo è il... E non dà Dio al profeta la facoltà di vedere gli idoli. Non, il profeta non è un giudice, non si mette dalla parte di Dio, ma gli rivela che nel cuore umano ci sono, c'è l'idolatria. Ecco.
Sì, mi sembra dunque il versetto 5, versetto 4, l'ultima parte, il versetto 5, come osservava Teresa prima, io non, è difficile, ecco, la traduzione, e quindi il commento che ho io interpreta il senso del versetto 5 essenzialmente come un'affermazione del fatto che davanti a Dio non c'è qualcosa di nascosto. Però onestamente rimane un versetto difficile. A me sembra che il confronto con l'inizio del capitolo 8, perché è una situazione molto simile, cioè capitoli 8, 9, 10 e 11 sono un unico, come abbiamo visto, visione. L'inizio del versetto 8 ci sono gli anziani, là li chiama anziani di Giuda, qui di Israele, che siedono, lui è seduto in casa, ci sono gli anziani, e là non c'è una parola, ma c'è una visione, cioè viene portato in spirito a Gerusalemme e Dio gli rivela l'idolatria dentro al Tempio. Ecco, lì abbiamo, le opinioni sono diverse. Ecco, c'è chi pensa che in qualche modo ci fossero fisicamente, e c'è chi inclina invece a dire che questa è una rivelazione in realtà, e che anche in tutta quella visione si tratta degli idoli del cuore. Questo si può discutere, però il confronto, cioè il parallelismo fra queste due situazioni mi sembra significativo, perché potrebbe essere che qui l'espressione è più esplicita. Qui l'impressione, il versetto 3 e seguenti, è che si tratti di pensieri, mi pare anche significativo, osserverei, che non si dice quali sono questi idoli, che cosa consistono, fanno delle pratiche, non interessa. C'è l'accusa che c'è un'idolatria nel cuore. In che cosa consiste? L'idolatria del cuore può essere tutto. Io vedo che i commenti si arrampicano sugli specchi. Non lo so, è difficile stabilire questo, ma potrebbe essere qualche cosa che non ha niente a che vedere con gli idoli fisici che ci sono a Babilonia. Può darsi, ma non è detto. L'idolatria del cuore qual è? Qui viene specificata nella seconda espressione il loro peccato, che probabilmente è questo, che mettono davanti alla loro faccia e che costituisce per loro uno scandalo, un ostacolo. Ecco, mi sembra che qui io sento piuttosto questo testo come una interpretazione, cioè un aiuto a interpretare anche la visione dei capitoli 8-11. Poi quale sia l'idoli del cuore, questo mi sembra un punto molto importante, ma ancora da approfondire, che l'idolo del cuore può essere tutto, anche basato sulle promesse di Dio stravolte, può essere un idolo del cuore, non lo so, ci sono, può essere la non accettazione del giudizio, non so, mi sembra che ci potrebbe essere un'altra un'accusa profonda su quello che è nel cuore, che il profeta bolla come idolatria. Ma che chi ce l'ha non pensa che sia idolatria, magari pensa che siano i suoi pensieri, cioè, che qui sono detti idolatrici. Ecco, poi c'è l'espressione che avete ricordato, per esempio la troviamo qui, anzitutto al versetto 4, io il Signore, e poi torna di nuovo al versetto 7, alla fine, io il Signore risponderò. E nelle traduzioni forse non è così evidente, in ebraico è evidentissimo. Io stesso risponderò, cioè questi vanno dal profeta e il Signore dice rispondo io. E rivela al profeta, rispondo io con la punizione, e rivela al profeta, perché questa è una rivelazione. Dio parla col profeta qui, non parla con gli anziani. E dice, secondo te io mi lascio interrogare da questi qui, che hanno questi pensieri, che hanno questa idolatria? Vengono a chiedere a te, ma rispondo io. E qui ritorna almeno due volte, e l'ultima parte probabilmente, così anche indica il commento che seguo qui, il commento recente, l'ultima parte sembra strettamente connessa. Qui il profeta è un profeta inviato del Signore, è un profeta, non è l'accusa che è un profeta falso. Il profeta deve avere discernimento, non deve lasciarsi ingannare da quelli che ha davanti, deve avere la capacità di vedere nel cuore. E se tu ti lasci ingannare, qui c'è un gioco di parole, se tu ti lasci ingannare da loro, cioè non hai questo discernimento, io ingannerò te, dice Dio al profeta, e ti farò dire una cosa sbagliata, attribuendo a sé, ecco, la responsabilità. E sembra una cosa simile anche questa, no? Sono io il Signore che ti sedurrò, ti ingannerò. Ingannerò quel profeta. Se il profeta non ha questa, il profeta ha una responsabilità e deve assolutamente avere questo discernimento rispetto a quelli che ha di fronte. Mi sembra una ammonizione o un'indicazione al profeta, non necessariamente ad Ezechiele, forse anche, ma parla anche più in generale. Il profeta che Dio manda deve però avere questa. Perché il profeta si lascerebbe interrogare e risponderebbe a nome del Signore senza rendersi conto che il Signore non vuole rispondere a quella gente lì. Il profeta deve sapere quello che è nel cuore, deve avere questo discernimento. Altrimenti, è una formula, altrimenti sono io che ti sedurrò, che ti ingannerò, ecco, ti farò dire una cosa sbagliata. Mi sembra, diciamo, probabilmente dal versetto 9, 10, 11, strettamente connesso con il problema precedente, dove Dio rivela al profeta che hanno l'idolatria nel cuore. E Dio non è contento, non vuole rispondere. E poi si occupa anche del profeta, che lui deve capire questo. Preghiamo per la Chiesa, per le Chiese, tutte le confessioni cristiane in questi giorni in cui tutte le Chiese chiedono la comunione a Dio, il dono di una comunione più profonda. Diciamo ascoltaci Signore.
Chiediamo al Signore che sostenga tutti coloro che cercano di stabilire dei contatti, dei rapporti di amicizia, di rispetto, di stima reciproca fra le varie comunità cristiane, perché possa arrivare un giorno in cui la comunione sia piena. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo al Signore che semplifichi il nostro cuore, che ci renda capaci di pensare con i suoi pensieri, di camminare sulle sue strade. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
In particolare, preghiamo per la pace, perché faccia di noi uomini di pace e perché soprattutto ispiri pensieri di pace ai capi delle nazioni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo in questa messa la mamma di Maurizio, Irma, dalla sua chiamata. Poi c'è anche il ricordo di Angela e Giuliano. Preghiamo.
Sì, prendiamo occasione anche per ricordare Mirella, che nella sua anzianità, nella sua ormai dipendenza completa da qualcun altro, per gli altri suoi figli, per la sua grande famiglia. E poi ricordiamo anche la sorella di Giuliano, la Angela, e tutta la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Io vorrei ricordare Michelle e Clara, perché Dio le custodisca nella salute. Noi ti preghiamo.
Preghiamo per il nostro vescovo Matteo, con gratitudine per la sua grande generosità, la sua spendita, perché il Signore lo illumini, lo conforti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la Barbara Rimondi, che oggi rientra in Italia, per i fratelli e le sorelle che sono lì a Main, ad Ainarik. Ricordiamoli tutti, preghiamo.
Ascoltaci.
Nel ricordo di Giuliano e di Angela, preghiamo per tutte le nuove generazioni, per la trasmissione della fede, per la trasmissione dell'amore della scrittura. Preghiamo.
Ricordiamo anche Ignazio, che ha dei problemi seri di salute. Noi ti preghiamo.
Preghiamo il Signore anche per la figlia dell'Angela, la Lucia, e suo figlio, perché il Signore li custodisca. Preghiamo.
Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Accresci la comunione di tutte le chiese, per Cristo nostro Signore.